Ed eccoci nello spazio del Voi che sapete. Buongiorno Giovanni Conti.
Buongiorno Davide.
E oggi eccezionalmente subito il buongiorno anche al nostro primo ospite, Giuseppe Clericetti.
Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui con voi.
E già che ci siamo, allora diamo il buongiorno anche a Sabrina Faller al telefono. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Davide, buongiorno a tutti voi, buongiorno a chi ci ascolta.
Allora, siamo qui per parlare oggi di Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges, che è stato il dedicatario di un film in realtà realizzato nel 2022, ma uscito il 16 giugno 2023 sulla piattaforma Disney Plus. In italiano, ovviamente, per questo noi ce ne occupiamo adesso, questo è chiaro. È un film che non vuole essere chiaramente una biografia descrittiva, non è un documentario, è chiaramente una fiction. E allora noi partiremo da qui. Intanto chiederei, e mi perdonerà Sabrina e anche Giovanni, chiederei subito a Giuseppe Clericetti di raccontarci chi è Joseph Boulogne.
Allora, io non sono uno specialista di Joseph Boulogne, ma è un musicista, violinista, compositore, ma anche esperto di scherma e di altri sport, nato non si sa bene quando, esatto, tra il 1745 e non si sa quando, sì. Perché lui nacque nei Caraibi, non si sa bene, tra la Guadalupe e la Martinica.
Esatto.
E poi arrivò prestissimo in Francia, a Parigi, fece molto successo, tra mille difficoltà evidentemente legate alle sue origini, al colore della sua pelle, ma fu compositore comunque apprezzato. Poi visse il periodo molto complicato della Rivoluzione francese, tra amicizie monarchiche e invece quelle rivoluzionarie, riuscì a sopravvivere alla rivoluzione e morì poi nel 1799. Questo, diciamo, in estrema sintesi.
Una sintesi perfetta, diremmo. Di tutto questo, che cosa si ritrova nel film? Sabrina Faller.
Allora, sì, come diceva Giuseppe, già è evidente che Joseph Boulogne è una figura piuttosto sfaccettata. Non è soltanto un musicista, ma è anche un importante spadaccino, è anche uomo d'arme. Nel film noi troviamo questi due aspetti, così come troviamo l'ambientazione pre-rivoluzionaria alla corte di Francia. Un'ambientazione molto molto ben fatta e soprattutto vista con un occhio particolare, un occhio nuovo, perché il pregio del film è proprio quello di portare alla luce un nome che il grande pubblico fino a ieri non conosceva, appunto quello di questo che è uno dei primi compositori di ascendenza africana che si sono dedicati alla musica classica europea. Dunque dirò rapidamente che quello che secondo me manca un po' nel film è la grande complessità di questa figura, che si esplica anche nell'ultima parte della sua vita. Nel film si dà grande importanza a una storia d'amore con una cantante, Marie-Josephine, che è interprete della sua opera Ernestine. Ecco, io trovo che forse si poteva allargarsi meno nel racconto di questa vicenda, che ha anche dei toni drammatici, perché poi lei è sposata, i due hanno un figlio, il figlio nasce nero, il marito ovviamente se ne libera e quindi siamo in pieno melodramma da questo punto di vista. Si poteva forse asciugare un po' questa parte e risolvere diversamente la biografia di Joseph Boulogne, che viene appunto risolta con quattro righe finali nel film, e raccontare invece come questo personaggio, che a un certo punto diventa una specie di leader ante litteram della minoranza africana, no? Quasi una specie di movimento tipo Black Lives Matter, no? Questo personaggio si sia poi prodigato durante la Rivoluzione francese, fondando un battaglione, il primo battaglione di soldati neri in Francia, come poi sia caduto in disgrazia, come sia stato il primo massone francese. Ecco, perché questo è un altro elemento, tra l'altro, che lo mette in correlazione con Mozart. E qui bisogna dire che il film inizia con l'invenzione di una competizione tra lui e un antipaticissimo Mozart, che ci ricorda un po' il film Amadeus di Milos Forman. Ecco, mi è mancata questa complessità del personaggio, che è ancora maggiore rispetto a quella che ci mostra il regista Steven Williams.
Sabrina, io credo tu abbia ragione. Io personalmente l'ho visto velocemente e l'ho percepito in maniera un po' differente, nel senso che mi sono un po' accontentato. Pago del fatto che finalmente qualcuno ha prestato attenzione a questa figura. Mi ha fatto riflettere, l'hai già citato, ai parallelismi che si possono fare, registi diversi, situazioni diverse, budget anche diversi, con l'Amadeus di Forman. Però ci siamo, in qualche modo possiamo rimproverare a Forman molte cose, perché sappiamo benissimo, anche per il fatto che di Mozart sappiamo molto di più, che i fatti non stavano proprio così. Qui abbiamo poche notizie e avremmo voluto che quelle poche fossero diluite e sviluppate diversamente. Ho però anche riflettuto su un fatto, e cioè il fatto di essere di sangue non, o meglio, di pelle non bianca, lo ha posto davanti a molti problemi. Non so poi se veramente è il primo massone di Francia, forse questo mi interessa relativamente poco. Ho fatto dei parallelismi con la vexata questio del sangue creolo di Beethoven, sul quale ancora ogni tanto qualcuno ci sta tornando. Devo anche dire però che è un po' la Francia che ritroviamo ancora oggi per alcuni aspetti. La Francia si è messa in dialogo coloniale con molte situazioni con gente di altro colore di pelle, oggi ne paga le conseguenze, però la situazione è ancora quella. Non mi sono, insomma, alla fine è un film che mi è piaciuto. Si parla di musica, si parla di un personaggio, ci sono delle situazioni un po' avventurose, c'è quel pizzico di amore che non guasta mai. Evidentemente, dal punto di vista nostro, di amanti e anche un po' esperti di musica, avremmo voluto qualcosa di diverso.
No!
Samuel Marigno con la cetra diretta da Andrea Marcon nell'aria Son amour sans constance dall'amante anonyme di Joseph Boulogne Chevalier de Saint-Georges, che è il centro della nostra discussione, ve lo ricordo, perché sulla piattaforma Disney Plus è uscita la versione in italiano del film Chevalier, film del 2022, ma appunto che noi possiamo adesso fruire nella versione nella nostra lingua. Giuseppe Clericetti si inserisce a questo punto nella discussione con le sue considerazioni.
Ma io come primissima cosa vorrei rivendicare una volta di più il diritto del fruitore di chiudere un libro quando non gli piace e di smettere di vedere, di uscire dalla sala da un film quando il film o di uscire dalla sala concertistica quando
sì.
E veramente ho fatto molta fatica a arrivare alla fine. E la considerazione molto molto generale, poi magari possiamo entrare nei particolari, questo fatto per esempio del Chevalier de Saint-Georges massone, ma come non fai tu regista a approfittare di questa, ma è servito su un piatto d'argento l'argomento, visto che anche Mozart era massone, visto che la prima scena completamente inventata che ci mostra un Mozart scemo, ma perché Mozart deve essere stupido? E poi Gluck, stupido anche Gluck, ma perché devono essere stupidi?
Raccontiamo la prima scena.
Prima scena si finge che, Mozart è
malato.
No, Mozart è due volte a Parigi, Mozart, sì. Quindi è verità che fosse a Parigi. E stava dirigendo, arriva questo Chevalier de Saint-Georges che con un po' di strafottenza vuole affiancarsi a Mozart, che lo sfotte in continuazione, e invece lui si dimostra strabile violinista.
Scena totalmente inverosimile, anche perché Mozart a un certo punto dice all'orchestra di suonare uno dei suoi concerti e l'orchestra, senza spartiti, senza essere
così,
improvvisata,
così suona,
improvvisa il concerto.
Ecco, ma la considerazione generale è perché quando si individuano dei soggetti molto interessanti, sì, o delle problematiche che ci fanno davvero riflettere, perché spesso, come in questo caso, il film è noioso. È veramente una noia mortale. I dialoghi sono scritti da... sembra un adolescente proprio. Siamo ai minimi livelli. Io non ce la faccio.
Dialoghi scritti per un adolescente, da un adolescente forse no, ma per un adolescente forse sì. Perché credo che qui intervenga l'elemento Disney Plus, cioè di questa piattaforma, sulla quale ti chiedo forse a Sabrina Faller di riflettere.
Allora sì, Disney Plus è una piattaforma che propone film principalmente prodotti dalla Disney, ma questo non lo è in realtà. È comunque un film che, se vogliamo, si inserisce in quella che possiamo definire la grande poetica del cinema Disney fin dalle origini, che è, diciamo, la poetica dei buoni sentimenti, del volersi bene, della forte polarizzazione tra bene e male, tra buoni e cattivi, dell'accento su tutto ciò che esprime la positività dell'individuo, quindi la fratellanza, l'amicizia, l'inclusione, ecco, il tema dell'inclusione che è divenuto sempre più rilevante ai nostri tempi. Quindi in questo senso la vita di Chevalier, che lotta per affermarsi, perché appunto fin dall'inizio il padre gli dice: tu devi eccellere in tutto se vuoi essere accettato, perché il colore della tua pelle ti darà dei grossi problemi, e noi lo vediamo lottare contro i pregiudizi, contro le convenzioni, lo vediamo vincere. Quindi in questo senso è proprio un film Disney. D'altra parte non ci dimentichiamo che Disney, nei suoi remake, che ha iniziato da alcuni anni a questa parte, nei remake definiti live action dei suoi film di disegni animati, da Cenerentola, eccetera, ha proposto una Sirenetta Nera recentemente. Quindi, ecco, appunto, il tema dell'inclusione si inserisce in questa poetica dei buoni sentimenti, che poi naturalmente può avere dei limiti, che si è espressa in modi diversi negli anni 50, forse era una maniera anni 50-60, una maniera un po' mielosa, che oggi viene definita stucchevole, no? Di presentare questi buoni sentimenti, ma comunque è questo grande filone Disney in cui possiamo inserire un film del genere. Infatti è una struttura molto classica, anche per questo forse Giuseppe diceva noiosa, perché non c'è mai un qualcosa che ti sorprende, un colpo d'ala. È un film costruito con capacità, con perizia. Steven Williams, il regista, ha una lunga esperienza, tra l'altro è il regista di una famosa serie televisiva americana che si chiama Lost. Steven Williams è giamaicano, quindi è nero anche lui, di nazionalità canadese, vive a Los Angeles, e quindi ecco, il film è fatto secondo un po' le regole di Hollywood, appunto, che sono quelle che dicevo. Poteva essere certamente più entusiasmante. Ripeto, c'è il merito di parlare di questo personaggio che, grazie a Napoleone, anche ha sofferto di una damnatio memoriae e che si riverbera ancora oggi. Quindi questa è stata un'ottima scelta, però poteva essere sicuramente un film più entusiasmante.
Io non sono certo un esperto, un critico cinematografico, ma spiegatemi, è prodotto dalla Disney e poi vedi degli esterni che sono tristissimi, nel senso sono fatti amatorialmente, sono falsissimi, ma perché non hanno i soldi per fare delle cose belle?
Aspetta,
ma scusate,
scusa,
ma di cosa stiamo parlando?
Non è Disney però che produce.
Disney distribuisce.
Sì.
Sì.
La casa di produzione, tuttavia, sì, è una signora casa di produzione, perché è quella che fornisce i film all'ex 20th Century Fox.
Perfetto.
Di cui vediamo infatti. Quindi effettivamente, da questo punto di vista, la tua considerazione è pertinente.
Okay.
Io posso immaginare che ci si rivolga a un pubblico principalmente statunitense, americano, un pubblico per il quale certi aspetti hanno meno importanza rispetto a un pubblico europeo.
Stiamo cercando di giustificare un oggetto che è debole. Mi va bene che tutte queste giustificazioni, però rimaniamo sull'oggetto. È debole, secondo me. Non è un film interessante. Ecco, ci sono le premesse che sono fantastiche, perché è bellissimo questo soggetto. Tra l'altro, io non ho mai visto Le Mozart Noir, un film del 2003 che bisognerebbe ripescare.
Già.
Magari è fatto molto bene, no? Oppure ho trovato un altro, questa volta un documentario, Le Chevalier Saint-Georges del 2011. Probabilmente sono fatti meglio di quest'ultimo, non lo so.
Non lo sappiamo, non li abbiamo visti,
no.
Non so, Giovanni.
No, non li ho visti nemmeno io, però riflettevo su quanto diceva Sabrina prima, cioè su questo insistere sui valori universali, mettevo in collegamento sul fatto di aver sottolineato da parte di Williams il fatto appunto che il protagonista fu il primo massone. Forse dietro a tutte queste produzioni potremmo immaginare anche lo spingere di un certo pensiero andando in questa direzione, che incontra, come dire, appunto l'idea di portare avanti i valori universali dell'uomo,
certo,
la fratellanza, che in linea teorica appartengono a molte categorie, ma in linea più concreta da sempre, cioè da quando esiste, la massoneria li ha fatti propri. Giuseppe ha ragione quando cita gli esterni, sono un po' poveri, in compenso gli interni sono interessanti, i costumi
sono belli.
Anche le esecuzioni musicali, diciamo che non sono proprio da buttare via, quindi è un filmetto da godere col popcorn sul divano.
L'ipotesi del retroterra massonico è molto interessante. Ma se veramente fosse così, il regista l'avrebbe davvero inserito nel film. Guardate che la filosofia è questa e la massoneria la porta avanti, invece non c'è nulla.
È un'inculturazione lenta e progressiva.
Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges, sonata per clavicembalo numero 2 in sol minore, terzo movimento, Anne Robert al cembalo.
Io non ho smesso di vedere il film ieri sera perché ho grande stima di Davide che mi ha invitato a, e sono non solo lo stimo come collega ma anche come amico e vabbè gli saranno fischiate le orecchie sì. Però adesso vogliamo sapere che cosa ne pensa Davide Fersini.
Beh, a microfoni chiusi dicevamo sembra che qui lo sceneggiatore abbia preso questa storia interessantissima e utilizzando il manuale del bravo sceneggiatore con l'arco di sviluppo del personaggio tipico, con gli ostacoli iniziali, e poi il momento di vuoto, di buco nero e la risoluzione finale, abbia cacciato appunto a forza questi personaggi utilizzandoli come l'aiutante, l'antagonista, la fatina buona, Maria Antonietta in questo caso, rimanendo in tema Disney, diciamo. Tutto sembra dover rientrare in questa struttura. E che dire, è un film, anche io penso quello che in parte ha detto Giovanni Conti, se sei un adolescente che vede questa storia e non sa niente di questa musica eccetera, boh, può essere anche interessante. Ovviamente per noi diventa un po', come ha detto invece Sabrina Falle, stucchevole. Su questo credo che sotto certi aspetti veramente non ci si crede che questo è il regista di Lost che ci ha tenuto in ostaggio per 5 stagioni ogni volta rilanciando su nuovi temi, nuovi ambiti, nuovi argomenti. Qui non ci si crede quasi davvero. Siamo arrivati quasi in fondo, io utilizzerei qui una formula che usa spesso Matteo Bordone nel suo podcast, che per noi musicisti è molto interessante, si chiama Tienimi Bordone. La formula è questa, due domande conclusive e le farei a ciascuno di voi, ecco. Perché vederlo? Perché non vederlo? Sabrina Faller.
Beh, perché vederlo? Perché mette in luce un nome di cui o non si sa niente o si sa molto poco, quindi è uno stimolo a conoscere questo personaggio, eventualmente poi per occuparsene anche in separata sede attraverso studi e ascolti personali. Beh, perché non vederlo se si è già, diciamo, sufficientemente edotti sul personaggio, si può tranquillamente bypassare il film e andarsene per conto proprio. Un'altra ragione forse per cui non vederlo è che, ma anche se a me ha fatto un po' sorridere, però stona la scelta, si dice, di affidarsi completamente alla lingua inglese senza attori, con star e attori tutti anglosassoni. Io il film l'ho visto in inglese, certo. Ed era un po' buffo sentire questi personaggi che parlano in un inglese upper class, perché chiaramente la corte francese può parlare solo upper class. E ogni tanto c'è una parola in francese, vabbè, questo innesca una vecchia polemica, ci fa sorridere, ovviamente fa parte del gioco del cinema. Ecco.
Visto che non ne parliamo perché il film è uscito su Disney Plus, è opportuno ricordare che nell'onda di questa come dire, di questa inclusività di cui abbiamo abbondantemente parlato, il doppiaggio in italiano è stato affidato per il ruolo del Chevalier a un attore nero. Questo è importante da dire perché è una scelta che va in questa stessa direzione. Giuseppe Clericetti, perché vederlo, perché non vederlo?
Velocissimamente, ha fatto bene Sabrina a dire quest'ultima cosa, perché anch'io l'ho visto in inglese con sottotitoli italiani e naturalmente fa un po' ridere il tutto. Volevo aggiungere invece che gli attori sono bravi, i finti violinisti sono molto bravi a fingere, invece la finta cantante è pessima. Perché vederlo? Perché si vince la difficoltà attraverso l'eccellenza, che è un messaggio importante. Perché non vederlo? Perché è noioso.
Giovanni Conti?
L'ho già detto, è un film da vedere tranquillamente sul divano con i popcorn, se si vuole essere accompagnati da un pubblico a cui io penso sia indirizzato, più giovane, è una sorta di scelta didattica. Per chi è un po' addetto ai lavori, come giustamente è stato ribadito, se ne può fare a meno.
Andate a casa. Abbiamo finito. Grazie mille a Sabrina Faller e a Giuseppe Clericetti per essere stati con noi. Voi che sapete, torna domani.
Buona giornata a tutti.
Buona giornata.
Ciao, grazie.
Grazie a voi, a presto. Thank you.